Ma dal nostro giro in Italia emerge che qualunque scusa è buona per costruire il nuovo cemento. E abbiamo notato che il centro commerciale è il cavallo di Troia classico, che per esempio ha permesso di devastare zone come il Veneto, appunto. C'è questo progetto per costruire Veneto City o la città della moda, che sono due enormi centri commerciali da milioni e milioni di metri cubi, ma stanno costruendo centri commerciali anche in zone come le Langhe di Fenoglio, una zona meravigliosa, come il Chianti vicino a Siena. Il centro commerciale non solo modifica l'ambiente, ma modifica moltissimo anche la vita dei paesi, perché dove c'è il centro commerciale spessissimo il paese poi perde, si svuota. Facciamo proprio l'esempio delle Langhe. Tra Alba e Bra, che sono due cittadine stupende, che io vi invito ad andare a vedere, la gente ormai, i ragazzi soprattutto, non si vedono più nei paesi, non si vedono più nei bar, nelle strade principali di Alba, per esempio. Si incontrano sabato pomeriggio nei centri commerciali. Questo vuol dire che, oltre ad avere il danno dal punto di vista del paesaggio, si è un danno molto cambia moltissimo proprio la vita dei paesi dove nascono questi centri commerciali. Ma si costruisce anche con qualunque altro tipo di alibi. Per esempio in Italia e anche dalle vostre parti, a quello degli autodromi. Tra Mantova e Verona è stato nascere questo autodromo in Motor City, incredibile, 1 miliardo di euro di investimento, e la scusa iniziale era quella appunto di creare un autodromo. Un autodromo tra l'altro a 100 e poco più chilometri da Monza e Imola, che sono già in crisi per conto loro, e un autodromo che poi si è rivelato, diciamo così, uno specchietto per l'allodolo, perché poi in realtà il grosso dell'operazione sono appunto centri commerciali e ancora palazzi. Poi ci sono gli stadi, si dice di voler costruire nuovi stadi, perché il Torino, la Lazio, la Roma,
il Bologna, anche questo è un tema in città, è tornato fuori proprio nei giorni scorsi.
Sì, guardate, state attenti, perché poi si dice la storia della squadra, no, una struttura adeguata, e magari anche è vero, ma il nocciolo dell'operazione immobiliare poi non è certamente lo stadio, di cui non importa assolutamente nulla agli imprenditori, quanto tutto quello che ruota intorno. Per esempio a Torino vogliono costruire questo nuovo stadio della Juventus su terreni comunali, a un canone bassissimo, non si capisce poi perché alla fine deve essere la città che paga sostanzialmente, che consente alla squadra di calcio di utilizzare i suoi territori per svolgere un'operazione immobiliare. Poi a Roma, addirittura Lazio e Roma appunto vogliono, con la scusa dello nuovo stadio di calcio, vogliono sostanzialmente costruire decine e decine di nuovi palazzi. Qualunque cosa in Italia in questo momento va bene ed è utilizzata come scusa per costruire. Quindi il paradosso è che la popolazione aumenta molto meno di quando si costruisce. In Veneto si sono costruite case per 800.000 abitanti quando la popolazione è aumentata di 200.000. Rimangono interi paesi completamente vuoti, e poi scoppierà, si rischia che scoppi una bolla immobiliare come quella che è scoppiata in Florida, perché non si può continuare a costruire delle case quando nessuno poi le compra.
E infatti, perché lo diceva poi anche prima Nanni di Lega Ambiente, appunto, che in Italia negli ultimi 15 anni sono state fatte 4 milioni di case e ci sono 5 milioni di abitazioni in Italia sempre sfitte. Quindi praticamente c'era già 1 milione prima di case sfitte, facendo i conti.
Sì, ma la cosa più incredibile è che poi la gente ha ancora bisogno di case. Cioè, noi costruiamo case per chi ha già ha del denaro. Cioè, non costruiamo case per la gente che ha bisogno di una casa. I dati sono chiarissimi. In Italia soltanto 4 case su 100 sono destinate all'edilizia popolare. Mentre in Inghilterra arriviamo al 21%, cioè in Inghilterra si costruisce meno, ma si costruisce per chi non ha la casa. In Italia si costruisce tantissimo, ma si costruisce per essenzialmente si costruiscono seconde case. Poi ancora in Italia, vi faccio un esempio, andate a vedere cosa succede nell'arco alpino. Ci sono alcuni paesi dove fino al 95% delle case, soprattutto in Piemonte, sono seconde case, cioè sono paesi fantasma. Ma voi provate proprio a immaginare concretamente come si vive in un paese così, dove ci sono delle strade che nelle stagioni morte, come l'autunno e la primavera, ci sono abitanti che si ritrovano a essere gli unici abitanti di un'intera strada. se c'è una persona anziana che ha bisogno di un medico, oppure anche semplicemente di parlare con il vicino, deve fare centinaia e centinaia di metri, perché tutta la sua strada è vuota, ci sono queste strade in cui tutti i palazzi sono bui, mentre se suona i campanelli non risponde nessuno, cioè sono paesi morti in sostanza. Purtroppo noi, per consentire agli imprenditori immobiliari di fare i loro affari, ma è il loro diritto provare a farli, il problema è che noi cittadini e soprattutto le amministrazioni pubbliche glieli facciamo fare, perché purtroppo uno dei nodi del nostro libro è proprio questo: noi raccontiamo tantissimi casi di questa sostanziale alleanza tra l'amministratore pubblico e le imprese immobiliari, soprattutto i grandi imprenditori immobiliari. In parte è dovuta al fatto che i comuni, che hanno le casse completamente vuote dopo i tagli che subiscono da anni, hanno bisogno degli oneri di urbanizzazione, hanno bisogno del denaro che entra nelle casse comunali quando si costruisce. E una parte è dovuta al fatto che purtroppo, come vediamo, il mattone è un po' lo snodo di interessi meno puliti, meno dichiarabili, perché c'è una sostanziale connivenza spesso tra la politica di centro-sinistra come di centro-destra e il mattone. Io abito in Liguria purtroppo il centro-sinistra ha permesso che si costruisse, si devastasse tutta la costa, con un danno enorme per l'ambiente, ma soprattutto, visto che parlare di ambiente in questo periodo non è di moda, e se dici che rovini l'ambiente non ne importa un fico a nessuno, pensiamo proprio al danno economico, cioè se noi continuiamo a costruire, i turisti se ne vanno, la Liguria ormai, certi paesi sembrano la periferia di Milano, ma chi è disposto a spendere ancora tanti soldi per venire in cittadine della Riviera Ligure, che sembra la periferia di Milano, quando spendendo meno può andare sul Mar Rosso? E lo stesso io credo che valga per la vostra regione, cioè se si continua a costruire sulla Riviera Romagnola, siamo attenti, perché poi i turisti tedeschi chi gliela fa fare di venire lì? Andranno da un'altra parte. L'Italia per adesso è ancora bella, ma non è che sia un pozzo di petrolio da cui si può attingere all'infinito.
Anche perché si vede poi ultimamente che i pozzi di petrolio da cui si attinge a volte hanno anche dei risvolti negativi, parliamo della BP nel Golfo del Messico, quindi comunque ultimamente poi vi sono anche altri fatti che hanno ulteriormente aggravato la situazione, cioè nella finanziaria vi sarebbe un emendamento proposto nella Commissione Bilancio del Senato dal Presidente della Commissione, che il senatore del PDL Azzolini, e appunto l'emendamento è all'articolo 49, che prevede di declassare la DIA, la dichiarazione di inizio attività, in semplice segnalazione certificata di inizio attività, una sorta di autocertificazione. E questa è una sorta di ulteriore deregolarizzazione di quello, cioè deregulation, che è una parola che piace molto in Italia in questo momento.
Sì, e con l'autocertificazione si potrà cominciare a costruire praticamente, appunto, semplicemente comunicando che si costruisce, e i comuni potranno opporsi, ma intanto si rende molto più facile costruire. Ora, questa modifica è stata proposta con l'idea di eliminare i problemi burocratici che secondo alcuni bloccano l'iniziativa economica. Ma il problema purtroppo non è questo in Italia, cioè il problema non è che ci sono troppi controlli, il problema è che gli uffici comunali non hanno le risorse per lavorare in tempi spediti. Comunque, ripeto, qui se voi andate a vedere negli ultimi 3 mesi, ogni settimana sono emersi delle emendamenti, proposte di ogni genere, per tutti nella stessa direzione: costruire di più, costruire senza controlli. Il risultato alla fine sarà che avremo un paesaggio completamente devastato. Si è parlato del condono, si è parlato della sanatoria per le case fantasma, si è parlato addirittura di costruire nei parchi naturali. Ora, io non so voi, però guardate, che noi andando in giro per l'Italia, parlando di regione per regione, anche della vostra, quello che sta succedendo a Modena. A Modena è stato proposto un piano di sviluppo della città che prevede un aumento degli abitanti da 100 a oltre 150.000 abitanti. Ecco, Modena è una città bellissima, ma rendiamoci conto di come forse una città qui in pochi anni aggiunge una fetta di un terzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che cambia completamente la fisionomia della città, non la riconoscerete più. Tra l'altro questo va aggiungendo aggiunte delle altre cose, ci rendiamo conto in questi giorni, stiamo vedendo, toccando con mano, che nel nord Italia ormai la criminalità organizzata è una realtà. Se abbiamo fatto finta, ci siamo tappati gli occhi per anni dicendo che non esisteva, invece in mezzo a noi. Non è più soltanto una criminalità organizzata fatta di gente che è venuta dal sud, ma è fatta anche di gente cresciuta al nord. Cioè io vedo qui in Liguria, ci sono degli amministratori locali collusi con la mafia, che sono dei liguri. Lo stesso accade in Lombardia, cioè non utilizziamo anche l'elemento della provenienza geografica quasi come una sorta di elemento quasi con uno sfondo razzistico. Cioè, ormai ci sono molti cittadini del nord che sono disposti a fare affari con la mafia. Ecco, sappiamo benissimo che la mafia ricicla i suoi denari soprattutto con l'edilizia. In Liguria con i particioli, in Emilia Romagna ci sono state delle infiltrazioni pesanti della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia. Se noi decidiamo di puntare tutto sull'industria dell'edilizia, vuol dire che vogliamo, che siamo disposti quantomeno ad affrontare il rischio di regalare settori dell'economia alla criminalità organizzata, comunque che siamo disposti a correre il rischio che questa criminalità e questa economia legata all'andrangheta, alla camorra, alla mafia si sviluppi e metta radici nella nostra regione. Purtroppo ci sono tanti altri tipi di economia che sono completamente trascurati. Vedo il Veneto. In Veneto, nella zona di Belluno, per esempio, bellissima, dove vanno anche tanti bolognesi in vacanza, partire da un pezzo, per esempio, si è deciso di puntare tantissimo sull'economia edilizia. Cosa succede? Che proprio ormai, vedendo che si costruisce tanto, l'economia si è proprio plasmata in questo senso. Cioè, se c'è la crisi degli immobili, va in crisi il suo sistema economico di una regione, mentre altrove.
Ti chiedo scusa, altrove, sì. Si riesce a fare anche altro, forse, magari muovendosi in altri settori della nostra economia. Nel vostro viaggio, l'ultima domanda che ti volevo fare è riguardo al fatto che comunque avete incontrato anche persone che tentano di contrastare questa invasione continua e utilizzo del territorio.
Sì. Guardate, il nostro sembra anche dal titolo un libro molto amaro, e in partenza lo era, se l'ha colata. In realtà è un libro che io credo e spero trasmette molta speranza, perché è un libro che per ogni capitolo racconta la storia di una persona, di qualcuno che si è opposto a questi progetti. Appunto, nella zona di Mantova raccontiamo dell'autodromo tra Mantova e Verona, raccontiamo di un ex bancario che adesso che è in pensione dedica la vita a cercare di denunciare tutte le strutture che ci sono intorno a questo progetto, e ci è riuscito a raccontare che questo autodromo, per esempio, era nato ed era stato proposto dai furbetti del quartierino, cioè Chicco Gnutti e Gian Piero Fiorani. Lui è andato a scartavellare come un investigatore tutte le misure camerali e ha scoperto queste storie che adesso racconta tutti. Ecco, la cosa bella che noi abbiamo scoperto è che ci sono tantissimi cittadini che si battono per la loro terra, perché la terra vuol dire anche le nostre tradizioni, la nostra identità, e lo fanno mettendoci il nome e la faccia, mentre i politici che vogliono costruire, così come gli imprenditori che si nascondono dietro le scatole cinesi, la faccia non ce la mettono, appunto si nascondono dietro lo schermo che è loro consentito appunto dalla scatola cinesi, oppure dal fatto di non dichiarare mai alla fine apertamente che sono politici che vogliono costruire. Invece il cittadino che difende la sua terra lo fa e dice: guardate chi sono, e questo lo fa subendo anche delle conseguenze, perché mettersi contro i rappresentanti, gli amministratori della propria città, mettersi contro i grandi imprenditori è una cosa difficile, è una cosa scomoda, è una cosa rischiosa.
Una grande parte hanno le associazioni, i comitati, le associazioni ambientaliste, i comitati di cittadini, i singoli, appunto, dicevi, che si oppongono a questi progetti di speculazione edilizia. Forse avranno nei prossimi periodi un'arma in meno se passa la proposta di Michele Scandroglio, che è attualmente alla Commissione Giustizia della Camera, proposta di legge di modifica che inasprisce, quindi quindi rende quasi impossibili i ricorsi degli ambientalisti contro alcuni progetti. In poche parole si chiede che chi presenta un esposto contro qualche opera, qualche progetto di urbanizzazione, viene sconfitto, il TAR decide che è palesemente errato il ricorso e si chiede che venga risarcita la controparte citata in giudizio. È una mazzata pazzesca se dovesse essere approvata.
Ma certo, perché i comitati di cittadini e gente comune con limitate risorse si troverebbero a dover pagare milioni e milioni di euro. Ecco, un'altra di quelle proposte che vanno tutte nella stessa direzione, cioè rendere possibile di costruire ancora di più. Ecco, l'Italia in questo momento è veramente sul crinale. Siamo al limite, abbiamo costruito troppo negli ultimi decenni, siamo ancora un bellissimo paese, ma non lo saremo per sempre. Se continuiamo a fare così, tra qualche anno diventeremo un paese come tanti, con il rimpianto di aver rovinato la nostra terra. Bisogna, e sono questi gli anni, questo è il momento, i giorni direi quasi, in cui ognuno di noi deve schierarsi, decidere se sta con il cemento o contro il cemento, perché tra qualche anno poi sarà troppo tardi prendere una decisione.